Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come sappiamo molto bene, cosa è fondamentale nel nostro cammino spirituale con Cristo? La fede, ok? Sappiamo questo. Senza la fede non possiamo piacere a Dio. Se io mi impegno ma non ho fede in Dio, non piace a Dio. In Ebrei 11:6 leggiamo: ora senza la fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Quindi la fede è fondamentale. Dio vuole fede da noi. Cosa vuole Dio da noi? Non ci chiede grandi sacrifici, ci chiede fede. Ma la quantità della nostra fede, la quantità della nostra fede dipende da come vediamo Dio. Per esempio, io non posso avere più fede di quanto vedo Dio potente e sovrano sugli avvenimenti. Cioè, se io penso che gli avvenimenti della mia vita siano fuori il controllo di Dio, per quanto cerco, non posso fidarmi di Dio. Perché, ma credo, sbagliatamente, che non sia capace a gestire. E quella cosa brutta potrebbe succedermi non perché Dio voleva. Allora, se io credo questo, non posso avere fede. Cioè la mia fede sarà stradebole. La mia fede non può essere più forte di quanto capisco che Dio è sovrano, che è sovrano su il bene e il male. Io non riesco a concepire tutto questo, cioè non riesco a mettere insieme come è Dio sovrano su tutto, eppure gli uomini sono responsabili. So che è così. Non riesco a rinquadrare nella mia piccola mente, ma io so che è così, perché Dio ci dichiara questo. Allora, posso fidarmi. Ma c'è un altro attributo di Dio fondamentale che dobbiamo capire. È fondamentale che comprendiamo anche un altro attributo per poter avere fede. Oltre alla sua potenza, ci sono vari, ma quello che vorrei vedere stasera, qual è il cuore di Dio nei miei confronti. Cioè, Dio è potente, la Bibbia rende chiaramente palese quello fatto, quel fatto. Ma io devo capire che Dio mi ama, che ha sul cuore di usare la sua potenza per il mio bene, e che io quindi posso pregare a Dio sapendo che sto pregando ad un Dio capace a rispondere, ma desideroso a rispondere. E stasera vorrei mettere enfasi, vorrei guardare insieme sul fatto chi siamo per Dio, che cuore ha Dio per noi, come ascolta le nostre preghiere. Se noi comprendiamo di più quanto Dio ci ama e quanto Dio vuole benedirci con le cose migliori, questo diventa uno stimolo immenso per noi di pregare di più, se comprendiamo il cuore di Dio. Quindi ci sono tanti brani nella Bibbia che parlano del cuore di Dio verso di noi. Già, la Bibbia è piena di questi brani. Vorrei stasera guardare un brano, Luca 11, i primi versetti di Luca 11. Trovate Luca 11 nelle vostre Bibbie. E quello che vogliamo vedere, prima c'è Gesù che ci insegna come pregare, quello che noi chiamiamo il Padre nostro. E poi Gesù ci insegna del cuore di Dio. Ci insegna del cuore di Dio, ci stimola a pregare in base al cuore di Dio. Gesù racconta, dopo il Padre nostro, di un esempio di un amico che aiuta un altro amico nonostante che non aveva voglia, perché era già a letto, ma visto che l'altro insisteva, lo ha aiutato. E Gesù dice, scusami, se un amico umano con i suoi difetti, con un amore molto debole, lo farebbe, quanto più il vostro Padre Celeste. Quindi iniziamo guardando Luca 11 da 1 a 4, quello che sarebbe chiamato il Padre Nostro. Ora venne che egli si trovava in un certo luogo a pregare, e come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse, Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro, quando pregate dite, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Allora, alcuni anni fa ho già insegnato questa preghiera nell'arco di vari sermoni, ho diviso per varie settimane. Stasera vogliamo solo toccare i punti principali. Prima, notate che i discepoli notavano il loro bisogno di crescere nella preghiera. Signore, insegnaci a pregare. E posso dire, anche noi abbiamo bisogno di crescere nella preghiera. Cioè, è importantissimo pregare, ma è anche importante crescere nel modo di pregare. E questa preghiera, insieme a tanti altri nella Bibbia, ci è data da Dio per insegnarci come pregare. Non dobbiamo solo pregare, dobbiamo crescere. Come che Dio vuole che io prega? Per che cosa dovrei pregare? Con quale cuore dovrei pregare? Questo dobbiamo informarci e la Bibbia ci spiega tutto. Prima di tutto, da quello che capisco, ritengo che questa non sia una preghiera da solo ripetere parola per parole, perché noi non vediamo mai gli apostoli ripetere questa preghiera. Però vediamo che questa preghiera comprende i vari argomenti per cui dovremo pregare e vediamo gli apostoli pregare questi argomenti nelle loro preghiere. Quindi non è una preghiera da dire meccanicamente parola per parola, è una guida su come pregare e ci insegna quali sono i componenti della preghiera giusta. E quindi questo dovrebbe guidarci nelle nostre preghiere. Prima di tutto, allora, vediamo che la preghiera è indirizzata a Dio Padre. Si prega al Padre. E Gesù ripete questo varie volte in Giovanni 14 e 15 e 16. Troviamo Gesù che dice, quello che chiedete al Padre mio, al mio Padre. E poi aggiunge, nel mio nome. Vi sarà fatto. Ripetutamente dice quello che chiedete al Padre. Quindi, a chi si prega? Non si prega a Gesù, non si prega allo Spirito Santo, hanno ruoli nella preghiera, ma si prega a Dio Padre, per mezzo di Gesù, per il merito di Gesù. Questo è quello che la Bibbia ci insegna. E quindi, un'altra cosa, il fatto che dice Padre nostro che sei nei cieli, solo chi è un figlio di Dio ha libero accesso a Dio. Non dobbiamo dire ai non credenti, oh no, prega, prega. Possiamo dire, io pregherò per te, ma sai, tu hai una preghiera che puoi fare liberalmente, quello in cui chiedi perdono a Dio e chiedi la salvezza. Ma se non sei figlio di Dio, non hai accesso a Dio per mezzo di Cristo. Allora, a volte Dio sceglie per conto suo di ascoltare per dare fede a un non credente. Ma quello è una grazia. Il non credente, non avendo Cristo, non ha diritto. Noi abbiamo diritto non per il nostro merito, ma per il merito di Gesù Cristo. Quindi non è che oh, sto camminando male, non posso pregare. No, sto camminando male, ho più bisogno che mai di pregare. E quindi dobbiamo pregare al Padre per mezzo di Gesù Cristo, ricordando che è Padre perché abbiamo Cristo. Notate anche che Gesù inizia questa preghiera Padre nostro che sei nei cieli, tu che sei nei cieli, Dio è glorioso, nei cieli, al di sopra, sul trono, e moltissime delle preghiere che troviamo nella Bibbia iniziano riconoscendo chi è Dio. E mi chiedo, quando tu preghi? Allora, attenzione, è facile dire, Padre in cielo, ti preghiamo che... Padre, tu che sei... Cioè, possiamo avere la frase nostra preferita che diciamo ogni preghiera senza pensare? È come un marito che dice amore alla moglie come soprattitolo, soprannome, e dice, amore, dove hai messo quello? Allora, dice amore, ma cosa vuol dire? È un'abitudine, non ha significato. Quindi, non è solo di imparare una frase, ti chiedo questo nel nome di Gesù, solo per una frase, preghiamo questo per la tua gloria, solo per un'abitudine è bruttissimo. Vogliamo piuttosto fermarci a riconoscere, stiamo pregando a Dio, il sovrano in cielo che regna su tutto. E quindi vogliamo pregare riconoscendo chi è Dio e la sua gloria. Quanti preghiere, quando Pietro e Giovanni furono arrestati in Atti e furono portati davanti al Sinedrio, minacciati di non predicare più nel nome di Cristo, tornano alla chiesa, oh tu che hai creato tutto, non era una frase, era fermarsi a riconoscere. A volte siamo talmente presi con le nostre richieste che non pensiamo a Dio. Quando preghiamo, fermiamoci a pensare a chi stiamo pregando, il nostro Dio in cielo. Poi la prima richiesta. Sia santificato il tuo nome. Questa è una richiesta che esprime un cuore che vuole la gloria di Dio. Non inizia pregando per se stesso. Non inizia chiedendo a Dio di benedire lui o loro, inizia pregando a Dio di glorificarsi. Questo era il desiderio. Sia santificato il tuo nome. Spesso le nostre preghiere sono povere perché sono molto focalizzate sui nostri bisogni terreni. E possiamo pregare per i nostri bisogni terreni? Assolutamente. Quando Pietro e Giovanni erano arrestati, minacciati di non predicare più nel nome di Cristo, con la minaccia di essere arrestati, gettati in prigione, la loro richiesta principale insieme a tutta la chiesa qual era? Era, oh Signore, hai sentito le loro minacce, proteggici, proteggici dall'arresto. Era questa la loro richiesta? Ricordate quello che hanno chiesto? Dopo che hanno parlato a lungo della sovranità di Dio su tutto, hanno chiesto, concede al tuo popolo di parlare con franchezza, stendendo la tua mano con segni e prodigi. Signore, hai sentito loro le minacce? Darci coraggio e porti aperti di proclamare con coraggio Gesù Cristo. Non hanno chiesto principalmente protezioni. Hanno chiesto la gloria di Dio, sia santificato il tuo nome. E se noi impariamo a pregare, Signore, in questa situazione che mi trovo, oh Signore, guidami, fortificami, che posso agire in modo che gli altri vedranno te, vedranno Cristo, glorificati, sia santificato il tuo nome tramite me in questa prova. Questo sarebbe il modo di mettere questo in pratica. Se tu vuoi crescere in Cristo, se vuoi più di Cristo, prega quello. Seconda richiesta. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. La stessa cosa, in modo più specifico, il cuore che desidera la gloria di Dio e quindi vuole che il regno di Dio sia sparsa e che la sua volontà sia fatta, certamente iniziando nella propria vita. E quindi questo è il desiderio del cuore. Allora io chiedo a ciascuno di noi che si dichiara di essere un figlio di Dio, quanto desideri che il regno di Dio sia allargato? Cioè, non solo, oh sì, ah sì, anche io lo voglio. No, quanto è una passione, è qualcosa che ci pensi ogni giorno. Noi pensiamo a quello che sta sul cuore tutti i giorni. Quanto è un desiderio profondo? Se tu riconosci di essere in Cristo, se Cristo è la tua identità, tu vorrai questo. Perché allora l'allargamento al regno di Dio diventa la nostra gioia. È come un tifoso per una squadra. Si identifica con quella squadra, porta i colori di quella squadra, mette la bandiera della squadra nel giardino. Quello lì. Quando la squadra vince, lui è contento. Quanto di più quando ci identifichiamo con Cristo, capendo che non è solo che ho scelto io quella squadra, no, io sono unito a Cristo nella sua morte, nella sua resurrezione e sarò con Cristo tutta l'eternità. Signore, grazie, questa è la mia vera identità. Un domani non sarò più marito, non sarò Padre in cielo, non sarò pastore in cielo. Questi sono tutti i ruoli che lascerò. Ma io sarò in Cristo in cielo. Cioè, infinitamente più importante il mio ruolo di essere in Cristo che il mio ruolo di essere marito o padre o pastore. E vogliamo identificarci numero uno con Cristo e allora vorremmo che il suo regno sia allargato. Che la sua volontà sia fatta. Poi si arriva ad una richiesta pratica. Dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano. Qui vediamo che è importante guardare a Dio per ogni nostro bisogno pratico. Sono stanco, prego a Dio la forza di compiere quello che devo. Ho problemi, ho difficoltà, famiglia, lavoro, la macchina. Io posso, devo chiedere a Dio. Attenzione, a volte tutto va liscio, a volte non manco soldi, a volte ho un lavoro sicuro. Cosa devo fare? Devo ricordare che tutto può cambiare da un giorno all'altro. Eh no, io sono messo bene, ho anche i soldi in banca. Tutto può cambiare da un giorno all'altro. Prima puoi morire fisicamente, puoi rimanere paralizzato, tutto può succedere. Ed è giusto riconoscere, signori, ho soldi e mi hai provveduto già da tempo e ho soldi in banca. Però tu hai provveduto, quindi guardo a te per il mio pane quotidiano, per i miei bisogni. E notate che non è che dammi il mio pane quotidiano, no, dacci il nostro pane di giorno in giorno. Quando Dio ci salva, ci fa diventare parte del corpo di Cristo. E guai a quel povero credente che chiuso in sé pensa a se stesso, alla sua famiglia e ignora tutti gli altri. Non ha imparato ancora come pregare, sempre fissato su se stesso. Beato chi allarga gli occhi e sta pregando per gli altri, oltre a solo se stesso. Non vogliamo prenderci con i nostri problemi, le nostre cadute, i nostri peccati, i nostri bisogni. Vogliamo allargare la visione e pensare più in senso del corpo di cui Dio ci ha fatto far parte. Poi arriviamo a varie richieste nel campo spirituale. Notate che Cristo mette più enfasi, più tempo sulle richieste spirituali che su quello pratico. E questo perché cosa dice Gesù in Matteo 6, 33, quando dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e le cose materiali e queste cose vi saranno sopraggiunte. Se voi mettete per primo il regno di Dio, ci penserà Dio a rapinare la tua vita a livello pratico. Oh, questo è vero. Lo so sia da quando non ho messo Dio per primo e quando l'ho messo per primo. È verissimo questo. Tante volte, ma io devo pensarci, tu non capisci, io devo pensare, io questo o quello, se no, tu non hai capito. Dio può appianare la via che per te sembra impossibile che sia appianato. Cerca per prima il regno di Dio. Allora, qui ci sono varie richieste, versetto 4, leggo. Perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. prima di tutto dobbiamo riconoscere la gravità dei nostri peccati e essere pronti a chiederne perdono. Secondo, dobbiamo essere prontissimi a perdonare chiunque pecca contro di noi. Perdonare non vuol dire sempre ristabilire rapporti. Se c'è una persona che mi fa del male o alla mia famiglia, non è che perdonare vuol dire di invitarlo a cena, giusto? Cioè questo no, non devo fare quello. Ci sono casi dove per buon senno, se c'è una donna che va in cerca di un uomo e lei vuole sedurlo, e lui la perdona, non deve andare a pranzare con lei, deve scappare da lei. Quindi ci sono casi dove perdono non vuol dire necessariamente fare amicizia, però perdonare sì, lasciando la vendetta a Dio. Quindi il parte, quando dice di perdonare gli altri, è perché se io vedo veramente il mio peccato contro Dio, non può fare a meno che perdonare gli altri, perché vedo che il mio peccato è molto più grave, quindi facilmente posso perdonare gli altri. E poi c'è la richiesta: non esporci alla tentazione, ma piuttosto liberaci dal maligno. In questo c'è un desiderio per che cosa? Cosa desidera chi prega quello? Desidera una vita di santità. Vuole una vita di santità. Perché abbiamo chiesto prima, sia fatta la tua volontà sulla terra, nella mia vita. Venga il tuo regno. E voglio che tu regni nella mia vita. Quindi, mostri ogni tentazione, non esporci alla tentazione, aiutami a evitare, uscire. Liberaci dal maligno. Signore, voglio camminare in santità e guardo a te per l'aiuto necessario. Allora, questi sono i componenti che dovremo avere nelle nostre preghiere. Quindi possiamo chiedere per i nostri bisogni, ma diventa una parte piccola delle nostre preghiere. E voglio, se tu hai una frase tipica che tu dici, e che dipende chi è, ognuno ha certe frasi, non è male, ma valuta. Se tu stai dicendo quella frase quasi come abitudine, ma non ha più significato. Quindi non è sbagliato. Se un marito dice amore e pensa a quello che sta dicendo come modo di chiamare la moglie, è bellissimo. Ma se lo usi come nome quando di amore non ne sente niente, amore, perché hai fatto quello? Allora devi dire, ma cosa sto dicendo? È vero per me? Quindi se diciamo una frase, buono fermarci, ma io lo dico tutte le mie preghiere, sempre inizio o concludo così, ma ci sto pensando. Pensiamo alle nostre preghiere. Allora, la domanda che mi faccio a questo punto è: perché spesso Dio non ci risponde? O almeno sembra così? Ma Dio vuole ascoltarci? Ma Dio ci ascolta quando preghiamo? Questa è la domanda fondamentale, perché se io non capisco il cuore di Dio, mi stanco di pregare. E quindi andiamo avanti, perché Gesù conosce la nostra tendenza di presumere che forse Dio non ci ascolta. Lui stesso risponde a quella domanda. Dopo che ci insegna a pregare, ci spiega tutto il resto di questo brano, il cuore di Dio. Quindi, nei versetti 5 e 8, Gesù ci dà l'esempio di due uomini, li chiama amici. Uno chiede l'aiuto dell'altro. L'altro non vuole aiutare, non per cattiveria, ma perché è un fastidio, è già a letto. Leggiamo, versetti 5 a 8. Poi disse loro: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestimi tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti? E quello di dentro, rispondendogli, dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a dargli perché gli è amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Il punto di Gesù qui è molto importante, che vedremo più in avanti. Quell'amico risponde alla richiesta per la perseveranza della richiesta. E non ha un cuore stupendo nei confronti dell'altro. Quanto di più Dio risponderà? Questo è il punto di Gesù. Se quello risponderà senza un cuore pieno di amore, quanto più Dio risponderà? Infatti questo è il punto di Gesù. Dio non si stanca mai, non è mai a letto, non ha mai fastidio ad ascoltare, a rispondere. Infatti fra pochi Gesù farà proprio confronto con un padre terreno e Dio come padre celeste. In base a quello andiamo avanti. Perché nel versetto 9 e 10 Gesù con un perciò ci fa un'affermazione meravigliosa che Dio ci dà. Perciò vi dico, chiedete, vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Poiché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova e sarà aperto a chi bussa. Dio ama rispondere alle nostre preghiere. Ma vuole che preghiamo con perseveranza. Vuole che siamo focalizzati su Dio. Non che, io ho già pregato e non ha risposto. Non hai capito. Il tuo cuore non è pronto. Prega ancora. Ma io ho già pregato tanto. Non abbastanza per quello che Dio vuole fare nel tuo cuore. Dio non sbaglia mai sulla sua risposta e sul suo tempismo. E spesso Dio sceglie di non rispondere finché non siamo completamente focalizzati su Lui, al punto che ci umiliamo per accettare qualunque risposta che Dio vuole darci. Dio aspetta che siamo pronti ad accettare quello che Lui vuole darci con amore. Dio vuole che comprendiamo il suo cuore per noi e quindi Gesù va avanti. E questo ultimo pezzo, da 11 a 13, ci spiega il cuore di Dio. E Gesù fa un confronto fra un padre umano che è buono con i suoi figli, nonostante che è un padre peccatore. Quanto di più Dio, il nostro Padre Celeste, sarà buono con noi. Leggiamo da 11 a 13. E chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Se voi dimenticate tutto quello che dico stasera, ricordate il seguente. Dio ama rispondere alle preghiere dei suoi figli. Ama rispondere. In questi versetti Gesù ci fa capire che un padre terreno, pur essendo malvagio in quanto ha del peccato, come pratica dà del bene al figlio che gli chiede e non il male. Gesù sta parlando in genere. Certamente ci sono eccezioni, uomini eccezionalmente malvagi. Gesù non sta parlando di loro, sta parlando di natura. Di natura un padre ama curare il figlio e rispondere alle richieste dando quello che il figlio chiede. Quando chiede, questi esempi sono cose importanti. Chiede pane, un pesce, un uovo. Il figlio ha fame, ha bisogno di cibo e il padre vuole dare. Notate che il figlio sta chiedendo cose necessarie, non di lusso. Sta chiedendo quello che serve per sopravvivere, cibo. E il padre è prontissimo a dare. E Gesù dice, se questo è vero per un uomo terreno, quanto di più? Quanto più, dice Gesù, il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Gesù vuole che noi vediamo che cosa? Il cuore di Dio. Il cuore di Dio, l'amore di Dio per noi che siamo figli. Ed è un amore infinitamente più grande di qualunque padre terreno. E quindi, se un padre terreno vuole fare del bene, quanto di più Dio. Però, notate quello che dice per quello che Dio dà. Quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Dio non si accontenta di darci le briciole che spesso noi chiediamo. Di natura noi ci accontenteremo con sciocchezze, una vita facile, abbastanza da vivere tranquillamente e pochi problemi, e noi saremo contenti. Ma Dio vuole darci molto più di quello, e per darci di più spesso deve darci prove che noi non vorremmo. Perché le prove sono quelle che, così dice in Pietro, che purificano la nostra fede. Le prove dure. Anche leggiamo questo in Romani, leggiamo questo in Giacomo, così simile. Dio vuole darci non la buona salute, non ampi soldi, non una vita facile, vuole darci lo Spirito Santo. Abbiamo studiato molto dello Spirito Santo negli anni. Lo Spirito Santo produce la... Quando abbiamo lo Spirito, siamo pieni dello Spirito, ci dà il suo frutto. Gioia, pace, amore, benignità, pazienza, autocontrollo, queste cose. Poi quando abbiamo lo Spirito Santo, produce frutto in noi che dura per la verità, per l'eternità, qualcosa che dà significato alla vita. E quindi Dio vuole darci il dono più grande se noi chiediamo il dono più grande. A questo punto è giusto per noi di fermarci e domandarci, che cosa sto chiedendo a Dio? Nelle mie preghiere ultimamente, cosa sto chiedendo a Dio? Sto chiedendo le cose che abbiamo visto nel Padre nostro? Che, scusa, richiede lo Spirito Santo. Per me di non essere esposto al male, per me di essere in grado di perdonare, per me di spargere il regno di Dio e fare la sua volontà, ho bisogno dello Spirito Santo. Cioè non posso fare da solo. E quindi effettivamente chiedere lo Spirito Santo non è una preghiera diversa di quello che Gesù ci ha insegnato lì. Sto pregando quello. Oh Signore, oggi fammi vedere più di Cristo. E fammi vedere più di Cristo alle persone intorno a me, mia moglie, i miei figli, colleghi di lavoro, con chi avrò contatto oggi. Prima di alzarmi stamattina prego, ho pregato quello. Signore, fa sì che posso vedere io più di Cristo oggi e che posso far vedere più di Cristo a Serena, Ashley e Petra, Emanuele stasera a tutti. Questa era la mia preghiera oggi. Ho bisogno di pregare tutti i giorni questo. Proprio iniziare la giornata. Signore, non ti chiedo una giornata comoda o tranquilla. Io voglio soprattutto questo. Perché stavo chiedendo lo Spirito Santo. Cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo cose che valgono per l'eternità? Vogliamo le cose grandi o chiediamo briciole? E visto che Dio vuole darci le cose grandi, spesso non ci dà le briciole, che vuole darci appetito per le cose grandi. Stiamo chiedendo a Dio, sia fatta la tua volontà in me, che vuol dire, con ogni ragionamento, voglio rendere ogni pensiero sottomesso a Cristo. Sto sottomettendo i miei ragionamenti a Cristo? Sto informandomi dalla parola, chiedendo consigli? Cosa dice Dio su questo argomento che devo prendere una decisione? Perché se io voglio che sia fatta la sua volontà in me, allora voglio questo. Stiamo chiedendo a Dio di aiutarci a camminare in santità. Stiamo chiedendo a Dio di operare in noi affinché lo Spirito dimori in noi pienamente. Siamo ripieni di Spirito Santo. E e per Dio di glorificarsi in noi, sia santificato il tuo nome nella mia vita. Se il tuo cuore desidera ardentemente la gloria di Dio, tu puoi sapere con certezza che Dio è dalla parte tua e ama rispondere ad ogni tua preghiera. Passiamo un attimo a Giovanni 15. Giovanni 15, perché Gesù sta parlando della stessa cosa. Parla di dimorare in Lui. Non leggo quei versetti, li conosciamo bene. Parla del fatto che dimorate in me, chi dimora in me produrrà molto frutto, chi non dimorerà in me non può produrre frutto, non può fare niente. E chi produce frutto, il Padre lo pota affinché possa produrre più frutto. E voglio leggere quello che Gesù dice in Giovanni 15, 7 e 8. Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Io prego che vedremo la verità meravigliosa di questo brano. Quando noi dimoriamo in Gesù Cristo, possiamo domandare quello che vogliamo e ci sarà fatto. E non è l'unica volta nella Bibbia che ci spiega quello. Io posso chiedere quello che desidero e mi sarà fatto. Se dimoro in Gesù Cristo, e Gesù stesso nel versetto 8 ci aiuta a capire e cos'è che desidererò. E versetto 8 ci spiega quando dice: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Quando dimoriamo in Gesù Cristo, il nostro cuore rispecchierà quello che Gesù ci insegna a noi nel Padre nostro. Perciò il nostro desiderio sarà: sia santificato il tuo nome in me, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Allora, a quel punto chiederemo di portare frutto. In mezzo alle prove profonde non diremo: oh, toglimi la prova, diremo: Signore, glorificati in me in questa prova, sostienami affinché posso portarti gloria. Pregheremo quello. E Dio risponderà e porteremo molto frutto e avremo molta gioia. Infatti Gesù conclude questo brano in Giovanni 15, in versetto 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Dio è un padre che ama i suoi figli e vuole benedire, vuole rispondere alle tue preghiere quando tu dimori in Cristo e vuoi la sua gloria. E Dio ama, perché Dio vuole darti piena gioia. Dio vuole darti piena gioia. E ti spiego una cosa. Una vita con pochi problemi non ti dà piena gioia. Una vita piena di Cristo, dove Dio porta frutto tramite te, ti dà piena gioia. Ti dà piena gioia. Chiediamo le cose grandi perché Dio ama rispondere alle nostre preghiere. È un buon padre. Chiediamo lo Spirito Santo: Signore, dammi più dello Spirito che mi controlla, che mi guida, che mi illumina, che mi convince, affinché che mi dà i doni dello Spirito Santo, che possa adoperare per la tua gloria, mi fortifica, che posso vivere per te. Quando noi chiediamo le cose giuste, Dio ama rispondere. Dio vuole che desideriamo le cose più grandi. E quando io desidero le cose più grandi? Cercate per primo il regno di Dio e la sua gloria. Le piccole cose ci pensa Dio. E queste cose vi saranno sopraggiunte. Le cose che spesso ci prendono: oh, come posso fare? Come posso pagare? Come posso compiere? Come posso fare? Oh Signore, aiutaci, ti prego. E siamo presi con le piccole cose e non stiamo cercando per primo il regno di Dio. E cosa fa Dio spesso? Ci dà le piccole cose a gocce, in modo che sembra che manca. E siamo, ma Signore, perché lui dice, basta chiedere le piccole cose, chiede per la mia gloria, il mio regno, la mia giustizia, e ci penserò io alle piccole cose. Perché amo mostrarmi grande. E spesso Dio non si mostra grande per noi. E spesso ci dà a gocce le piccole cose per farci capire, Signore, è da anni che sto disperatamente pregando e tu mi porti avanti sempre con fatica. Perché tu vuoi che io imparo a cercare la tua gloria, la tua giustizia, il tuo regno, non lo sto facendo, sono stolto. Grazie che mi hai mostrato la mia stoltezza. Oggi io cambio direzione. Oggi, Signore, io voglio pregare, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in cielo come in terra. Proteggimi dal male. Fammi camminare in santità. Riempimi che posso portare frutto per la tua gloria. Cosa fa un buon soldato per cercare cibo e tutto quello che serve? Niente. Non fa niente. Un buon soldato non fa niente per cercare cibo, perché il suo comandante ci pensa a quello. La Bibbia lo dice. Un buon soldato cosa vuole? Vuole vittoria per il suo comandante. Non pensa al suo cibo o ai suoi vestiti, ci pensa il comandante per lui. E quando noi andiamo in preghiera perché io voglio una vita che conta, Dio ama benedire. Tu vuoi una vita che conta? Ti darò una vita che conta. Dimora in Cristo, chiedi tutto quello che vuoi e Dio ti farà questo affinché tu possa portare tanto frutto, perché in questo Dio è glorificato. Allora, Signore, io voglio quello perché io voglio la gioia di Cristo ed io voglio piena gioia. E tu vuoi darmi quello? Che meraviglioso! Ed è meraviglioso. Amen. Allora, come fa un genitore quando un bambino dice, mamma, papà, ti prego, non farmi studiare più e non dammi più quei cibi là e dammi solo tanti cibi che voglio io e poi fa sì che posso giocare tutto il giorno, ti prego. E non farmi mai avere nessuna vaccinazione e non farmi andare mai dal dottore perché mi dà iniezioni, non li voglio. Cosa fa un buon genitore? Certo, figlio mio. Non devi mai più studiare, puoi giocare tutto il giorno. No. Un buon genitore? Il figlio dice, ma mi hai sentito? Sì. Ma non mi hai risposto. Io ti amo troppo per rispondere a quella preghiera. Tu non sai quello che stai chiedendo. Ti do qualcosa molto più grande. Mangia questo. Prendi quella medicina. Prendi quella iniezione. Studia. Perché ti amo. E voglio che tu abbia una vita ricca. Quanto di più Dio ci ama. Quindi, come dobbiamo pregare? Dobbiamo pregare sapendo che Dio è potente. E dobbiamo pregare sapendo che Dio ci ama. E ama rispondere alle nostre preghiere. Vuole che perseveriamo nella preghiera? E vuole che il nostro diletto sia in Dio. Infatti, voglio leggere quello. Salmo 37, 4, sta dicendo la stessa cosa. Prendi il tuo diletto nell'Eterno e Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Quando il tuo diletto è l'Eterno, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Questa è la mia gioia, il mio diletto. Dio ci darà i desideri del nostro cuore. Domandiamo quello che volete. E Dio vi darà quello. Perché il nostro desiderio sarà quello che porta gloria a Dio e noi saremo pienamente soddisfatti. Facciamo dei buoni soldati, cioè quelli che non ci preoccupiamo delle cose pratiche, perché siamo talmente presi con vincere più terreno per il nostro comandante. E il nostro comandante ci penserà a tutto. È un buon comandante, è un buon padre. Dio vuole darci, cosa aveva detto Gesù in Luca? Così Lui vi darà lo Spirito Santo a tutti quelli che glielo chiedono. Chiediamo lo Spirito Santo. Chiediamo ogni giorno di essere ripieni di Spirito, che vuol dire, Signore, mostrami i miei peccati. Perché se non riconosco e confesso i peccati, non posso essere ripieno di Spirito. Mostrimi i miei peccati, mostrimi i miei ragionamenti storti, dove cerco di evitare di seguire la tua volontà per me. Mostrami tutto questo. Signore, opera in me con lo Spirito, illuminami, mostrami ragionamenti storti, mostrami dove cammino nella carne, perché io voglio dimorare in Cristo. E poi domandate quello che volete e vi sarà fatto, perché Dio porterà molto frutto tramite voi. Quindi preghiamo con fede, perché Dio ama rispondere, ma preghiamo crescendo in quello che chiediamo e Dio risponderà. Chiudo con preghiera. Padre, io ti ringrazio. Ho difficoltà a afferrare la verità che tu, che sei santissimo, vuoi rispondere alle nostre preghiere. E mi dici qualcuno, ma io ho pregato tante volte e Dio non risponde. Voi chiedete e non ricevete perché chiedete male. Padre, aiutaci a vedere quando chiediamo male. Aiutaci a vedere Gesù Cristo come tesoro. Aiutaci a desiderare la tua gloria. Aiutaci a odiare il nostro peccato. Aiutaci a desiderare una vita che produce frutto per la tua gloria. Aiutaci a desiderare più dello Spirito che ci guida, ci illumina, ci convince, ci fortifica. Perché, Padre, quando questo è il nostro cuore, quando Tu sei il nostro diletto, quando il nostro desiderio è che Tu, il Tuo nome sia santificato, Tu risponderai. Perché Tu ami rispondere. Il Padre migliore terreno non ama minimamente i Suoi figli quanto Tu ci ami in Gesù Cristo. E quindi Tu ami rispondere, aumenta la nostra fede e insegnaci che possiamo desiderare più Te per godere queste risposte. Grazie, grazie per chi sei. Grazie per la porta aperta al trono della grazia per mezzo di Gesù Cristo. Glorificati in noi, ti prego, per la tua gloria e per la nostra gioia, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.